cari ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione, la cultura e la musica direttamente dall'America Latina. Oggi siamo al 31 agosto 2023, quindi quando siamo quasi alla fine di un mese così particolare come lo è agosto, noi come sempre continuiamo con la diretta, lo diciamo l'agosto di ogni anno perché l'informazione non si riposa mai. Questa trasmissione che sarà politematica perché parleremo di più di un paese, anche se il centro sarà sempre, valga la ridondanza, il Centro America. In questa puntata 890 di Latinoamericano partiremo con la questione di quello che sta facendo il governo di Nicaragua, quindi di Ortega, di questo personaggio che ha cambiato tantissimo con gli anni, perché ha messo i gesuiti fuori legge, perché lo Stato ha espropriato la loro Università UCA, UCA sta per Università Centroamericana, e ha deciso di diventare un bene dello Stato, ma non per una questione di parliamo contro la religione, quello non c'entra niente, perché per esempio le accuse che danno è proprio di terrorismo, di tradimento alla patria, di cospirazione contro l'integrità nazionale. Va riconosciuto che il ruolo della Chiesa in Centro America è sicuramente diverso, anche se sembra un po' difficile da credere, rispetto a quella del Sud America. Non possiamo dire che la Chiesa in Centro America storicamente abbia un ruolo centrale nei diversi colpi di Stato, come sì invece lo hanno fatto in tanti paesi sudamericani. Quindi questo credo che è un dato storico da tenere presente. L'università che è stata colpita è gesuita. Gesuita è anche Jorge Bergoglio, e nonostante ciò, almeno fino a questo momento, mentre stiamo trasmettendo, ha mantenuto il silenzio. In Nicaragua sarà il primo al paese, ma naturalmente che non sarà l'unico, perché le novità importanti arrivano pure del Guatemala. Un paio di domeniche fa si sono registrate le elezioni in cui si è stato confermato il vincitore Arevalo, che sarà il nuovo presidente del Guatemala, ma paradossalmente non è stato riconosciuto il suo partito politico, cioè Semilla, e quindi una situazione, se vogliamo, un po' contraddittoria, che parla di quanto conflittivo continua ad essere oggi la situazione politica in Guatemala, che se vorrà uscire da questa situazione la strada sicuramente è in salita. E poi parleremo del Panama, perché ci sono dei problemi per il trasporto delle barche perché manca l'acqua. E quindi il cambio climatico si vede pure in questa parte del mondo. Ma oggi siamo al 31 agosto, lo dicevo prima, un giorno dopo della giornata internazionale del detenuto scomparso, e quindi credo che questo è una data da tenere presente. Personalmente, però, probabilmente sbaglio, non ho visto tanta ripercussione di questa giornata. Dovrei parlarsi invece, è passato in sordina, almeno per l'informazione che il sottoscritto ha raccolto in queste ultime 24 ore. Capiremo con un esperto in diritti umani che si occupa anche dell'America Latina, sto parlando del portavoce di Amnesty International, niente di meno, come la situazione degli scomparsi dei diritti umani oggi in America Latina. Ecco, tanti paesi, tanti argomenti e nessuna interruzione pubblicitaria, perché abbiamo un conto corrente postale che è il 120 82 301, abbiamo il RID bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa. Ricordo, se siete fra quelli che non hanno ancora deciso a chi destinare il 5 per 1000, la risposta è in due parole: Radio Cooperativa. Oggi musicalmente siamo in Colombia e sentiamo César Mora, Hacerlo Bien si chiama questo CD. Prima ho sentito María Canela e adesso Qué Pereza la Guerra, quindi Quanta Pigrizia la Guerra. Sentiamo adesso questo tema e quando torniamo saremo in diretta con il primo degli ospiti. Non cambiate frequenza. Prima di farvi ascoltare questa musica, ricordo la mail di questa trasmissione, che è latinoamericando@gmail.com. ripeto, latinoamericando@gmail.com. ci trovate anche su Facebook, quindi se avete questa rete sociale mettete mettete mi piace al Latinoamericano Radio. A fra poco.
De Juan.
Ay, qué pereza morir sin conocerte, sin descubrir el país de mis abuelos. Pues no se puede salir,
ay papá Dios,
porque hay rete, hay pesca milagrosa y bomba.
Qué pereza la manigua,
sin mosquitero, sin bota pantanera. Si he de morir, que sea a tu lado en primavera. Y que me entierre bajo la luna lisonjera. Que no me falte la brisa de tu pelo, que huele a vida, huele a futuro, huele a caña, huele a cumbia, agua de alucema.
Dicho 9:30, buonasera per chi si è appena sintonizzato, siete sempre al Latinoamericano dell'oggi 31 agosto 2023. Primo degli argomenti che ci occupa oggi è quello che sta succedendo in Nicaragua. Lo Stato ha espropriato l'Università dei Gesuiti, quindi naturalmente che questo provoca un conflitto con la Chiesa Cattolica, che per il momento sembra mantenersi calma, almeno per quanto riguarda le gerarchie ecclesiastiche, quindi qui in Vaticano a pochi chilometri da dove stiamo trasmettendo. Ma per parlare su questo, cosa meglio che sentire qualcuno che ha scritto un pezzo sul Manifesto, non è l'unico mezzo per il quale lavora, ma che ha vissuto, se non vado errato, 35 anni circa in America Centrale. Mi sto riferendo a Gianni Beretta. Gianni Beretta, buonasera e bentornato al Latinoamericano.
Buonasera Latinoamericano, gli ascoltatori. Sì, 30 anni di residenza formale, ma non ho smesso più di andarci fino al 2018, quando lì, da cronista della sollevazione popolare organizzata proprio dagli universitari del Nicaragua, a partire da quelli dell'Università dei Gesuiti, soffocata nel sangue, sono stato testimone lì, ho scritto sul Manifesto per la Radio Televisione Svizzera Italiana, per Radio Popolare, e da allora diciamo che è meglio che non ci torno più.
Almeno per il momento.
Almeno per il momento.
Sì. Cosa è successo esattamente in Nicaragua, Gianni?
Ma è questa cosa dell'esproprio della Università Centroamericana dei Gesuiti, la UCA, non è altro che l'ultima decisione delirante della coppia presidenziale Daniel Ortega Rosario Murillo, è accompagnata da una cosa ancor più incredibile, e cioè subito dopo l'esproprio, una settimana dopo l'esproprio dell'Università Centroamericana dei Gesuiti, che è proprio storicamente il centro, uno dei centri più importanti di formazione, peraltro indipendente, è stata messa fuori legge niente meno che la Compagnia di Gesù, cioè la Congregazione dei Gesuiti, che è una cosa che non è mai successa per me nel mondo occidentale, nella storia. Sì, i gesuiti hanno avuto i loro problemi, per l'amor di Dio, sono stati anche sospesi per diversi decenni a cavallo del 700-800, ma insomma hanno messo fuori legge la Compagnia di Gesù, e quindi con relativi espropri di installazioni, proprietà, confisca dei conti bancari, e stiamo parlando della congregazione al maschile più grande della Chiesa Cattolica, con 14.000 gesuiti in tutto il mondo, e il cui Santo Padre per la prima volta nella storia della Chiesa è un gesuita, quindi diciamo che chi decide queste cose poi alla fine della fiera non è Daniel Ortega, che ha un po' è avanzato negli anni, non è più così lucidissimo, ma soprattutto la sua vicepresidente nonché consorte Rosario Murillo, che laggiù la chiamano non a caso la papessa, perché si è incardinata lei la rappresentanza di tutte le fedi religiose cattoliche o protestanti o fondamentaliste.
Sì, allora possiamo fare, Gianni, una specie di riepilogo di quello che è successo negli ultimi mesi, perché ricordiamo quando sono stati invitate ad andare via, invitati lo metto fra virgolette naturalmente, andare via del paese, c'è stato una sola persona che ha detto di no, che rimaneva in Nicaragua, che era proprio un prete. Possiamo riepilogare questi ultimi fatti?
Sì, sì, sì. Allora, diciamo, dall'aprile giugno 2018, dove c'è la sollevazione popolare organizzata dagli studenti universitari, una cosa inaspettata, niente a che vedere con un tentato golpe, come dice Daniel Ortega, ma che la gente lì era stufa del regime, soffocata nel sangue. In quei tre mesi ci sono stati almeno 350 morti, e la politica di Ortega, il suo quarto mandato, non contando i due di quando era durante la rivoluzione sandinista, ecco, ha cominciato a mettere fuori legge innanzitutto partiti politici, tutte le organizzazioni nella società civile più o meno diciamo avversarie, e quando parlo di opposizione politica parlo di destri, sinistri, sopra e sotto, tutti. Purtroppo quelli che hanno patito di più sono i sandinisti, quelli veri, io li chiamo i sandinisti democratici, quelli che accettarono senza colpo ferire la sconfitta elettorale imprevista del 25 febbraio del 90, che fu però l'opera maestra della rivoluzione, perché in questo paese che la democrazia non l'aveva mai conosciuta, il processo rivoluzionario la sdoganò, e i sandinisti, quelli veri di un tempo, dissero: bene, adesso facciamo la lotta politico-democratica per vincere le elezioni la prossima volta. Ecco, questi qui sono anche loro finiti dentro in galera, prima messi fuori legge, poi finiti in galera, poi cacciati dal paese insieme agli altri oppositori di varie tendenze, proprio perché non ci fosse più nessuno in grado di contendere nulla alla coppia presidenziale, che io chiamo oggi, ancora lui è il segretario anche del fronte sandinista, ma che è il fronte orteghista. Io qui bisogna cambiare la terminologia, i sandinisti erano una cosa, gli orteghisti sono una infausta derivazione storica di loro. Sì. Allora, insieme all'opposizione politica, tutta la società civile organizzata, le ONG, enti di cooperazione locale legati all'estero, tutti. E dopodiché che cosa rimaneva? Rimaneva l'ultimo baluardo di organizzato, che era la Chiesa Cattolica, che devo dire che, a parte qualche un vescovo, ancora sto parlando di subito dopo il 2018, che non è che sia stata mai particolarmente belligerante contro Daniel Ortega, anzi ci sono ancora oggi fette, preti e vescovi, che qualcheduno che stanno con Ortega un po' soprattutto perché ricattati, perché insomma ci sono tante cose laggiù, come dappertutto, che hanno a che vedere con la storia della Chiesa. Per cui si arriva, quando non c'è più nessun avversario del politico o socialmente organizzato del regime orteghista, e tocca far fuori la Chiesa Cattolica, dove comunque, nonostante la diminuzione, diciamo così, della percentuale di credenti data dalle sette fondamentaliste che già dagli anni 80 vagano per tutta l'America Latina, Insomma, è la maggioranza assoluta della popolazione, molto credente e compagnia.
Sì, allora, a me sembra una cosa poco normale, però ti prego di correggermi, tu che sei un esperto della regione, Gianni Beretta, perché è un ente religioso come la Chiesa Cattolica a fare questa opposizione anziché essere un partito politico dell'opposizione, come succede in una democrazia liberale?
Perché proprio questa opposizione politica partitica è stata illegalizzata, molti sono stati costretti dopo il 2018 ad abbandonare il paese, tanta gente è stata ficcata in galera e quindi non c'era più pratica possibile di opposizione politica, per cui dopo arriva la Chiesa che è l'ultimo baluardo, non sotto il controllo del regime orteghista che bisogna sottomettere del tutto, tra l'altro che nel 2018 la Chiesa Cattolica Nicaraguense aveva svolto un ruolo di mediazione, diciamo così, tra coloro che si erano sollevati, che erano un po' i partitini, però erano soprattutto la società civile organizzata e gli universitari, capito? E fece un ruolo di mediazione che fallì, perché poi Daniel Ortega voleva recuperare il controllo totale del paese e asservirlo definitivamente a sé. Quindi in questa operazione un anno fa hanno ficcato in galera un vescovo aveva anche lui durante il 2018 offerto protezione agli insorti perseguiti nelle chiese e compagnia, e anche la Università UCA dei Gesuiti nascondeva gente che era perseguitata dalla polizia e dai paramilitari orteghisti, e quindi hanno messo dentro un vescovo che è tuttora in galera oggi, e hanno cacciato le congregazioni religiose femminili, maschili, tanti preti che fossero nicaraguensi o non nicaraguensi non li hanno fatti più rientrare nel paese, li hanno costretti ad andarsene via per la propria sicurezza personale, finché a marzo scorso la papessa ha disposto la rottura delle relazioni diplomatiche persino con la Santa Sede. Sì. Allora arrivare ai gesuiti e arrivare all'ultimo baluardo di una università centroamericana che durante la rivoluzione aveva un gesuita prete, gesuita ministro dell'educazione, il gesuita Fernando Cardenal, e che durante la rivoluzione seguiva lo slogan di allora, io ero lì, entre cristianismo e rivoluzione non hai contraddizione, tra cristianesimo e rivoluzione non c'è contraddizione, perché la università dei gesuiti laggiù era molto vicina al pensiero della teologia della liberazione.
Siete all'ascolto di Latinoamericano per Radio Cooperativa, Gianni Beretta è colui che sta rispondendo alle nostre domande, al quale le chiediamo lumi sulla situazione centroamericana. Dico centroamericana perché dal Nicaragua ci spostiamo non di molto e andiamo in Guatemala. Ti prego di fare questo spostamento perché ci sono novità politiche dopo la vittoria del futuro presidente progressista del Guatemala, Arevalo. Da una parte c'è Arevalo, però poi c'è un distanziamento con il suo partito politico dal punto di vista giudiziario. Cosa sta succedendo in Guatemala dopo le elezioni?
Ecco, allora ti hai detto quello che sarà il presidente prossimo del Guatemala, che ha vinto queste elezioni, sarà presidente dal 14 gennaio dell'anno prossimo, data di insediamento, e si chiama Bernardo Arevalo. Io ho chiuso il mio pezzo sul Manifesto l'altro giorno quando lui ha vinto, speriamo che di qui al lontanissimo 14 di gennaio del 2024 non gli succeda niente. È già successo qualche cosa. Lui vince, e allora lui intanto si afferma per andare al ballottaggio nel giugno scorso, nel primo turno, perché tutta la struttura di controllo del sistema elettorale e politico di questo paese aveva già esautorato, illegalizzato come Ortega in Nicaragua, tutta, in questo caso tutta l'opposizione di sinistra o progressista, e si era dimenticata di togliere lui, prima di arrivare alle elezioni, il movimento Semilla, Seme, nato quattro anni fa nelle piazze, si era dimenticato e gli faceva da foglia di fico di impressione che fossero comunque elezioni democratiche, perché comunque lui nei sondaggi era settimo, ottavo, era uno che non contava niente. Il fatto è che, rimanendo solo lui, metà della popolazione è andata a votare, non ci crede più, però siccome ci sono quelli che ancora vogliono resistere in questo paese dove la corruzione forse è al top, forse addirittura di tutto Latino America, sicuramente del Centro America, niente, quelli che sono andati a votare, che avevano ancora voglia di tirare sulla testa, gli hanno dato il voto a Bernardo Arevalo, che peraltro aveva avuto un padre che era stato presidente durante la cosiddetta rivoluzione democratica d'ottobre tra il 44 e il 54 in Guatemala, no? Che non era una rivoluzione per niente comunista, perché fu ispirata dai giovani militari democratici e fu rovesciata da un golpe nel 54 della United Fruit Company, perché il Guatemala era una banana republic a tutti gli effetti allora. Lui si impone al ballottaggio e quando va si impone per andare al ballottaggio, e quando arriva al ballottaggio non è che ci sia stata tanta più gente che sia andata a votare, ma siccome il primo partito al primo turno era stato l'astensionismo, il voto nullo, questi qui che sono andati comunque a votare e che avevano votato nulla hanno votato tutti lui, e lui ha stravinto il ballottaggio. Cosa succede il giorno dopo? Il presidente Giammattei, che è il capo dell'oligarchia bianca lì oggi, presidente uscente, dice no, faremo tutto un passaggio di consegne regolare, però il sistema giudiziario, che è controllato dall'oligarchia e che già tra il primo e il secondo turno aveva tentato di illegalizzare il movimento Semilla, e la Corte Costituzionale laggiù gli ha detto di no, è ritornato alla carica, e proprio tra ieri e l'altro ieri praticamente il Ministero Pubblico, con l'avallo del Tribunale Supremo Elettorale, ha messo fuori legge il movimento Semilla. E perché? Perché ci sono state 4 anni fa delle irregolarità nella raccolta di firme per la legalizzazione del partito, una roba che non sta in piedi, e che adesso l'unico baluardo ancora, come tra il primo e il secondo turno, sarà la Corte Costituzionale ad avallare o non avallare questa cosa. Ecco, cioè faranno di tutto per impedire che lui assuma la presidenza il 14 gennaio prossimo, tenendo conto che il movimento Semilla e Bernardo Arevalo è sicuramente un movimento e un presidente sarebbe assolutamente democratico, non particolarmente di sinistra, un socialdemocratico, ma oggi in America Latina, ma anche dalle nostre parti, quando uno combatte perché continui a funzionare un sistema democratico, è di sinistra, ormai, e quindi stanno cercando di tenere il posto. Io francamente non sono granché ottimista. Non sono granché ottimista, devo dire, anche perché, e chiudo perché, e mi leggo anche all'Ecuador, che in un paese come il Guatemala, che è un paese a maggioranza indigena maya, più del 50% sono, così mi viene in mente anche l'Ecuador, che ha avuto il processo elettorale recente, purtroppo gli indigeni, e da sempre emarginati dall'oligarchia bianca, anche quando si sono presentati, sono sempre presentati un po' divisi fra di loro, perché sono anche etnie differenti. Questa volta le autorità elettorali avevano illegalizzato la candidata potenziale degli indigeni inventandosi cose arbitrariamente, e cioè c'è un problema che, come dire, che avrà anche al secondo turno in Ecuador con lei che è dalla sinistra e che si è imposta, che non ha l'avallo degli indigeni, e purtroppo questa cosa ha giocato anche in Guatemala, dove Arevalo si è fondamentalmente affermato nelle città e soprattutto attraverso le giovani generazioni, e dove il suo piano di governo che è stato di campagna elettorale è la lotta alla corruzione.
Ieri è stata la giornata internazionale delle vittime di apparizioni forzate. Il Guatemala è stato, se non vado errato, il paese che più detenuti scomparsi ha avuto. Il più celeberrimo è quello argentino, ma non il più terribile, perché del Guatemala stiamo parlando di 45.000 vittime. Di questa carrellata di paesi centroamericani, Gianni, l'ultimo paese per il quale ti chiedo è il Panama, perché in Panama si vede la crisi climatica, e quando parlo di crisi climatica in Panama, più precisamente nel suo canale, stiamo parlando di navi che hanno difficoltà in questo importante centro commerciale. Credo che, se non ricordo male, stiamo parlando del 6% del commercio internazionale che passa proprio da questo canale. Quindi qual è la situazione climatica del canale, queste navi che fanno difficoltà a muoversi, no?
Sì, allora io ho visto che nei vari dati è fra il 3 e il 6% del commercio internazionale naviero. Sono fonti differenti. Quello che però conta di più è che la stragrande maggioranza del traffico che passa per il canale di Panama sono container degli Stati Uniti. Il 40% dei container di proprietà degli Stati Uniti attraversa sempre il canale di Panama. E d'altro canto il canale di Panama l'hanno inventato loro e l'hanno costruito loro, pur con la genialità, come al solito, di ingegneri italiani. Ecco la cosa, che cioè quello che succede, io ovviamente sono stato parecchie volte, a partire da quando ci fu l'invasione dei Marines dell'89, che andai lì, ma insomma è una cosa spettacolare, perché io ogni volta che sono andato nel canale di Panama mi sembrava di essere un bambino piccolo a vedere queste navi qua che si alzano, si abbassano su queste chiuse, e ho visto che c'è stata sorpresa in giro, perché non erano tanti che sapevano che il canale di Panama fosse un canale che non funziona come quello di Suez, con acque marine, ma attraverso con acqua dolce, quindi con le piogge che ci sono, perché è fatto di un sistema di chiuse che devono innalzare da un lato le navi fino a 28 metri e poi farle riandare giù dopo aver attraversato circa 70 chilometri. Ora il problema è che io la giù da dicembre ad aprile stagione secca, da maggio a novembre stagione piovosa, una delle zone più piovose tropicali al mondo, è il problema che l'equilibrio del clima è saltato anche lì, e piove sempre di meno, e se piove sempre di meno, quest'acqua piovana che viene mezza raccolta naturalmente e un po' e anche un po' artificialmente sulle alture, perché non sono montagne, sono le alture di Panama, e che vengono giù, l'acqua è sempre meno, e come si fa a alimentare il canale in quella maniera? Per cui loro già dall'anno scorso avevano ridotto il numero di navi che potevano passare, e teniamo conto che sono navi di una non sono le navi più grandi del mondo, sono navi abbastanza ristrette, le cosiddette Panamax, e poi hanno dovuto addirittura ridurre la stazza di queste navi qui, per cui quando arriva una nave Panamax di quelle, cioè, di quella, della misura del canale, che però è stracarica, gli tocca scaricare i container all'ingresso di un porto, che sia quello del Pacifico o quello dell'Atlantico, e poi ricaricarli di là, per nel frattempo questa quota, questa parte di container che hanno alleggerito la imbarcazione che passa, vengono ricaricati, passano via ferrovia, quindi che è un po' un assurdo, no? Quindi sono formate delle code che sono arrivate persino a 190 navi in attesa. C'è sempre stata un po' d'attesa all'ingresso dei due porti.
Sì, ma 190, di che tempo stiamo parlando? Quanto può attendere una nave per attraversare il canale?
Appunto, hanno fatto raddoppiare il tempo di attesa. Se prima tu mediamente 7, 8, 9 giorni, pur essendoti prenotato, insomma, ti dovevi aspettare all'ingresso, nella baia d'ingresso del canale, dall'una e dall'altra parte, adesso sono diventati il doppio, 18-20 giorni di attesa, che si può immaginare la perdita e il costo.
Eh sì, il costo economico anche.
Il costo economico, eh sì. E a quel punto, siccome poi peraltro da parecchio tempo, da qualche decennio, il canale di Panama, che ha pensato proprio veramente solo per gli statunitensi, e hanno cominciato a fare delle navi cargo di una dimensione talmente grande di poter caricare container, che non gli conviene neanche più da tempo passare per il canale di Panama, ma circumnavigare e doppiare lo stretto di Magellano per attraversare dall'Atlantico al Pacifico e viceversa. Quindi proprio veramente quello lì è un canale che il danno più grande lo fa agli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti tante cose le trasmettono da una costa all'altra degli Stati Uniti, scendendo, sì, al canale di Panama e risalendo.
Ti chiedo una risposta breve, dobbiamo chiudere, però prima, non c'è in vista una ristrutturazione di questo canale per allargarlo, magari per cambiare l'infrastruttura?
No, allora la cosa paradossale è che giusto appunto quando già si vedeva che il cambio climatico avrebbe creato dei problemi di approvvigionamento di acqua piovana, loro hanno inaugurato il raddoppio del canale del 2016, lavori che sono costati 5 miliardi di dollari, lo hanno raddoppiato le chiuse, facendo delle chiuse anche più grandi, per far passare più navi più grosse, e questo nel 2016, sapendo già tutti che, e l'hanno fatto in maniera inutile, perché non c'è sufficiente, men che meno c'è sufficiente acqua per far funzionare il doppio sistema di chiuse, di innalzamento e di abbassamento dei
carichi. Sicuramente. No? Un'altra conseguenza del cambio climatico, in modo molto concreto, qua non stiamo parlando di teorie. Io ringrazio tanto Gianni Beretta, lo ricordo giornalista, fra gli altri mezzi di informazione del Manifesto, esperto in America Latina, ha vissuto più di 30 anni in questa regione del mondo, la conosce molto bene, come ci ha dimostrato in questa chiacchierata. Grazie mille, alla prossima, Gianni.
Un caro saluto a tutti gli ascoltatori latinoamericani.
Un caro saluto a te adesso, gentili ascoltatori. Facciamo una brevissima pausa musicale. Quando torniamo, attenzione, perché lo dicevo prima, no? Ieri 30 agosto è stata la giornata internazionale del detenuto scomparso. Noi abbiamo parlato niente meno che con il portavoce di quella che è la principale organizzazione in difesa dei diritti umani, cioè Amnesty International, della sua sezione italiana. Vediamo cosa ci racconta di questo fenomeno che ancora oggi nel 2023 continua a essere vivo. Fra poco lo scoprirete.
Y cada día me pregunto, dime mami, dime, qué placer tienes conmigo. Por las noches voy sin rumbo y me consumo en el martirio, indagando en el absurdo, la razón de mi delirio. Y aunque pase el tiempo en años, en millones o en segundos, todavía no comprendo. Y cada día me pregunto, dime mami, dime, ¿qué placer tienes conmigo? Si cada vez que tú te vas, muere de ser mi corazón.
Tutti gli ascoltatori, riprendiamo con questa edizione di Latinoamericano. Come dicevamo in apertura, uno dei temi principali che ci occupa oggi è la questione dei diritti umani, in particolare ieri che si è celebrata una nuova giornata del detenuto scomparso, un fenomeno che ancora oggi, pure in America Latina, continua ad essere presente. Se parliamo degli scomparsi, penso ai diritti umani. Se penso ai diritti umani, la prima organizzazione che mi viene in mente è Amnesty International. In questo momento siamo in collegamento con il suo portavoce Riccardo Nuri. Riccardo Nuri, buonasera e bentornato al Latinoamericano.
Buonasera a te, grazie.
Voi avete qualche informazione, qualche dato per quanto riguarda i detenuti scomparsi? È così questo?
Sì, quella è una parola che è passata dal XX secolo al XXI. Nel suo etimo spagnolo originale è conosciuta purtroppo in tutto il mondo. Per quanto riguarda le Americhe, il numero che vorrei dare riguarda uno degli stati in cui i desaparecidos sono purtroppo in maggior numero. È stato calcolato che nell'ultimo mezzo secolo, cioè dal 1964, in Messico sono scomparse almeno 109.000 persone. Il dato terribile è che la maggior parte di queste, cioè 90.000, sono scomparse dal 2006, e a fronte di questo ci sono state poche decine di condanne. Nel 22 ci sono stati quasi 10.000 casi di sparizione che chiamano in causa autorità locali, forze armate, gruppi della criminalità organizzata. Quindi se solo il Messico ha fatto registrare più di 100.000 scomparsi nell'ultimo mezzo secolo, possiamo immaginare a quale numero potremmo arrivare sommando le decine di migliaia dell'Argentina, del Cile, del Paraguay, dell'Uruguay, degli stati dell'America Centrale. Un numero che avrebbe sicuramente supererebbe i 200.000.
Ecco, stiamo parlando di cifre molto alte, ma quando pensiamo al caso del Messico, dobbiamo pensare a responsabilità dello Stato, a responsabilità della delinquenza comune. Di quale scomparsi parliamo nel caso messicano? Riccardo Nuri.
Ma riguarda più attori. Pensiamo a uno dei casi più drammatici di questi ultimi anni, che ormai celebreremo il nono anno. Parlo della scomparsa dei 43 studenti di Ayotzinapa, no? Nel 2014, e lì si è giunti a una conclusione che è stato sì un crimine di Stato, cui hanno partecipato un gruppo chiamato Guerreros Unidos, che è un gruppo di criminali del narcotraffico, e però ha visto la partecipazione di funzionari locali dello Stato di Guerrero e anche delle forze armate. Quindi in una realtà come quella del Messico gli attori sono sempre statali e anche non statali, ma la caratteristica è sempre la stessa: chiunque sia a commettere la sparizione gode di impunità.
Forse vale la pena ricordare dal punto di vista giuridico che quando parliamo di sparizione forzata stiamo parlando dell'intervento dello Stato, giusto?
Sì, esatto, c'è una convenzione di diritto internazionale che chiama in causa le autorità statali per la scomparsa forzata e involontaria di persone. Quindi è evidente che in primo luogo sono chiamate in causa le forze statali, che però hanno una seconda responsabilità, cioè quella di indagare sulla scomparsa di persone a prescindere da chi le abbia rapite. Adesso se usciamo un attimo dall'America Latina per andare in Siria, i 100.000 scomparsi chiamano in causa le forze dello Stato per l'80%, ma per il 20% gruppi armati dell'opposizione. E però è lo Stato che ha la responsabilità di indagare e fare luce. Quindi
possiamo parlare anche dei casi positivi, perché per esempio pensiamo al caso della Colombia, la situazione è cambiata, continua ad essere uguale?
l'apparizione è stata sostituita da altre forme di violazione dei diritti umani. La repressione delle proteste, soprattutto, penso alla Colombia nel 19-20, penso al Cile nel 19, oppure da incarceramento di massa come El Salvador. Quindi oggi il tema delle sparizioni è presente soprattutto per quanto riguarda il Messico. Però dobbiamo ricordare che la sparizione, come ha sottolineato per la prima volta il giudice Cavaglio, il giudice argentino, è un crimine che continua nel tempo fino a quando non si capisce, non si chiarisce cosa è accaduto alla persona scomparsa. Quindi da questo punto di vista è una situazione che dal passato si sposta al presente. Una buona notizia sicuramente è che in Cile, ad esempio, nel 22 è stato adottato un piano nazionale per la ricerca dei detenuti scomparsi durante la dittatura di Pinochet. Questa è probabilmente la migliore notizia per quanto riguarda le sparizioni in tutto il continente.
Il Cile che fra una decina di giorni soltanto compirà 50 anni del colpo di Stato di Pinochet, che riflessione fa Amnesty International su questo importante evento che ha colpito non soltanto il Cile, ma anche altri paesi della regione?
È un anniversario di drammatica e straordinaria importanza, perché 50 anni è una cifra tonda, è una cifra che dovrebbe poter dire abbiamo chiuso i conti col passato, ma i conti col passato stanno ancora lì. Fino a quando non cambieranno le costituzioni, fino a quando non si farà piena luce sulle sparizioni, fino a quando non ci saranno impegni chiari delle autorità a non ripetere. Il Cile di oggi è un esempio parzialmente positivo, ma ci sono stati che ancora non si sono affrancati, nonostante la situazione non sia evidentemente più quella di una dittatura, no? E i numeri non siano mai equiparabili. Però se tu pensi anche a uno Stato come l'Argentina, in cui dal 17 al 20 ci sono state due sparizioni clamorose che hanno fatto notizie, quella di Facundo Astudillo Castro, quella di Santiago Maldonado, e non sono stati fatti minimamente passi avanti sulle indagini per capire chi è responsabile della loro sparizione e morte.
È importante il caso argentino, ma vi vengono in mente altri esempi di scomparsi ancora oggi, anche se il fatto è successo anni fa?
Penso a tutta l'eredità lasciata dai conflitti armati in America Centrale, cioè Guatemala in particolare. Lì c'è un tema di giustizia che manca enorme per il periodo della dittatura militare degli anni 60-90. Lo stesso riguarda anche altri stati, penso El Salvador. Poi, sai, noi dobbiamo anche considerare un fatto, che possono cambiare i governi, si può passare dalle dittature a democrazie più o meno avanzate, però poi ci sono gruppi di persone che continuano la stessa lotta. Penso alle nonne di Plaza de Mayo, che proprio poche settimane fa hanno ritrovato il nipote numero 133, e loro hanno iniziato sotto la dittatura e continuano sotto la democrazia, andranno avanti perché ne mancano ancora centinaia di nipoti all'appello.
Vengono in mente altri esempi virtuosi?
Ma guarda, sugli scomparsi in generale no, non ci sono altre notizie, ci sono passi avanti che vengono fatti, sicuramente in Colombia oggi c'è una maggiore volontà di accertare quello che accadde nel paro nazionale, nello sciopero generale, con uccisioni, violenze contro le donne e altro ancora. In alcuni paesi la situazione dei diritti delle donne sta migliorando, penso all'Argentina. C'è una maggiore sensibilità su temi ambientali. Il popolo dell'Ecuador ha votato una settimana fa per salvare territori di popoli nativi dalle trivellazioni. Posso dire che in conclusione tutto il cambiamento che arriva in favore dei diritti arriva dal basso, cioè dalla spinta dei popoli, dei gruppi, dei familiari, degli attivisti che spingono i governi a fare qualcosa.
Oltre il Messico ci sono altri casi che a voi vi preoccupano? Avete parlato del Salvador per le misure del governo Bukele, ma quali sono gli altri paesi in cui la situazione è preoccupante?
Beh, cioè, è stata quella stagione maledetta di repressione delle proteste cos'era, alla fine del 21, quando insomma ci fu in Perù quella crisi politica che portò alla destituzione del presidente e all'entrata in carica della vicepresidente, con un massacro di campesinos e indios che erano delle regioni del sud del Perù, quelle che avevano portato al potere il presidente deposto, perdonami, non mi ricordo il nome in questo momento.
Sì, Castiglia.
Esatto, e quella repressione, come abbiamo scoperto le nostre ricerche, non è stata semplicemente un'operazione di polizia, ma è stata un'operazione intrisa di razzismo contro i poveri, contro i nativi, contro le donne. E quello è stato uno dei momenti peggiori nella storia recente delle Americhe.
Perfetto, ringrazio molto Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia, per il suo contatto con il latinoamericano e naturalmente che gli auguro buon lavoro.
Grazie, buon lavoro anche a te.
Gentili ascoltatori, adesso ci devo salutare dopo aver sentito le interessantissime, direi, parole di Riccardo Nuri, perché già sono le 20 e 11 minuti. Questa puntata, la 890 di Latinoamericano, che come l'avrete capito è stata politematica. Siamo partiti dal Nicaragua siamo andati in Guatemala, dal Guatemala siamo andati a Panama e poi ho fatto un'analisi, se vogliamo, più globale della questione dei diritti umani, in particolare di questo fenomeno che ancora oggi continua a essere vivo, ahimè, come quella dei detenidos desaparecidos, come quella del Messico. Lo ricordavo bene Riccardo Nuri il caso di Ayotzinapa. Questo settembre, il mese che sta per partire, si compieranno 9 anni di quella tragedia degli studenti. Probabilmente ci collegheremo con il Messico quando arriverà questo anniversario, come spesso fa questa trasmissione, perché qua al latinoamericano andiamo alle fonti dirette, andiamo alla gente che molto spesso si trova in questa parte del mondo sconosciuta, pochissimo o nulla raccontato, che si chiama America Latina. E questo è l'obiettivo che abbiamo sin dall'inizio, cioè il 1° dicembre 2005. E sapete perché quest'anno arriveremo ai 18 anni di trasmissione senza mai interrompere? Perché abbiamo un conto corrente postale che è il 120 82 301, abbiamo il RID bancario, abbiamo il pago elettronico e abbiamo il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa. Mi raccomando quest'ultimo metodo perché deve ancora decidere a chi destinare il 5 per 1000. Se avete qualche dubbio, la risposta è in due parole: Radio Cooperativa. Scriveteci, mi interessa come sempre il vostro feedback, le vostre opinioni, negative o positive che siano, a latinoamericando@gmail.com. Noi adesso stiamo concludendo, ma rimanete all'ascolto perché fra poco ci sarà un intervallo musicale e alle 21:30 riprenderanno le dirette di Internote. Se invece ci ascoltate in replica il lunedì pomeriggio dalle 16:25, fra pochissimo ascolterete Economia e Società nella voce di Gabriele. Quindi basta, da Gustavo Claro non mi resta più che salutarvi e noi ci risentiamo lunedì prossimo per la rassegna stampa di Radio Cooperativa. Grazie e alla prossima!